augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Domenica 15 ottobre 2023, questa è l'edita nella presa. Iniziamo questa puntata, una puntata registrata, quindi ci state ascoltando in differita, ma ciononostante noi vi ricordiamo che quella che state ascoltando è una radio autogestita senza padroni né padrini, che da più di 45 anni vive senza pubblicità grazie al supporto di chi la ascolta, e che la trasmissione che state per ascoltare è una trasmissione che parla di tecnologia. Lo facciamo da questi microfoni, non tutte le domeniche, ma abbastanza, facciamo quel che si può, diciamo. Ultimamente abbiamo avuto dei periodi di grande attività in cui abbiamo persino coperto tutte le domeniche, pensate un po', un risultato impressionante, ma è appunto, diciamo, però quando non ci siamo potete sempre riascoltare una replica che noi mettiamo comunque la domenica sera dalle 21 per 1:30. Vi teniamo compagnia a parlare di tecnologia e dintorni, lo faremo anche oggi. Se volete scriverci, in questo momento l'unico modo per contattarci, visto che per l'appunto non siamo in diretta, quindi il telefono non sarebbe adatto, potete scriverci alle dita nella presa @ondarossa.info e naturalmente potrete riascoltarci sul sito web ondarossa.info. Con questo andiamo ad iniziare la puntata odierna, una puntata in cui parleremo di tanti argomenti diversi. Non avremo un argomento che ci occuperà il grosso della puntata, ma quindi insomma sarà un gran numero di piccoli approfondimenti,
insomma grande, quello che è necessario per riempire il tempo standard.
Esattamente, o di più, chi lo sa. È uno dei belli delle puntate registrate, che almeno per quanto mi riguarda è ancora più difficile capire, cioè è più difficile fare quella cosa del vabbè, poi quando si fa tardi la smettiamo e ce ne andiamo.
Sarà perché non ci sono le campane che ci aiutano.
È vero, non ci sono le campane che ci aiutano, ma probabilmente voi le sentirete ormai lo stesso per abitudine. In effetti potremmo registrarci una traccia da mettere comunque all'inizio della puntata. E però invece delle campane che scandiscono, cos'è? C'è tipo una messa? Com'è che funziona? O è soltanto l'ora, quindi è una roba fatta solo per darci fastidio?
Secondo me è soltanto l'ora.
Ok, quindi annunciano proprio l'inizio delle dita nella presa. Però invece abbiamo ben altri sistemi che annunciano cosa sta per avvenire, che abbiamo visto sperimentati soprattutto negli Stati Uniti.
Sì, sistemi migliori di una campana, perché la campana annuncia una cosa che sta per avvenire, sta avvenendo in quel momento, e invece questi sono sistemi che ti permettono di sapere cosa succederà prima.
Cosa succederà prima?
Cosa succede in un'altra parte prima che tu diciamo intervieni.
Ah, non di sapere cosa è già successo.
No, cosa è già successo è una cosa che qui ci abbiamo già studiato, e già da qualche tempo abbiamo delle cose che ci permettono di sapere cosa è successo in un tempo antecedente.
Ok.
Questo invece prometto di dirci cosa succederà in un tempo successivo.
Ho capito. Nessuno si cura di dirci cosa avviene nel presente, ma di questi sistemi di polizia predittiva, che quindi promettono di dire dove avverranno dei crimini per così supportare l'azione della polizia. Abbiamo già parlato dei pericoli enormi e dei sottotesti di questo tipo di legislazioni, che tendono, indovinate un po', a confermare con una pretesa neutralità le discriminazioni contro i settori sociali già più discriminati, i quartieri poveri, i quartieri con più alta presenza di persone razzializzate, insomma i quartieri che già dispongono di una stigma, vengono così confermati da un sistema che però non è semplicemente così. Il razzismo automatismo da bar, ma diventa, pensate, un sistema di machine learning, tutt'altra cosa.
Sì, il sistema di machine learning, tra l'altro, è ampiamente pubblicizzato e visto come, diciamo, il futuro da, appunto, dalle agenzie di sicurezza, dalle varie polizie, soprattutto negli Stati Uniti, perché giustamente questo aiuterebbe le indagini. Insomma, è, tra l'altro, questo è un argomento che, diciamo, un argomento distopico che è già, diciamo, ha prodotto varia fiction su questa storia della possibilità di prevedere dove avverranno i crimini.
Ma non siamo mai stati molto bravi ad imparare dalla fantascienza, né quella di serie A né quella di serie B, mi sembra. Non abbiamo ripercorso una serie di cose che abbiamo lette sui romanzi di fantascienza come se fossero un manuale di istruzioni, mi sembra.
Sì, diciamo, ripercorso, diciamo, con una certa, con un certo percorso accidentato, come vedremo ora, perché, diciamo, nei manuali, nei libri di romanzi di fantascienza, certe cose avevano la caratteristica di funzionare. Magari funzionavano male, per cui si sviluppava una trama, perché c'era un funzionamento, diciamo, non previsto, eccetera. Ma quello che ci abbiamo noi invece è un pochettino più tortuoso. Infatti, il funzionamento di queste cose, almeno in base a uno studio.
Quale funzionamento?
Appunto, in base a uno studio che è quello di cui parliamo, diciamo, si può considerare, appunto, molto accidentato, tanto da non poter, cioè, diciamo, da cadere, sapete, quando queste nozioni di confine, al confine tra il funzionamento e il non funzionamento, cioè quelle domande, quelle
tipo l'orologio rotto,
sì, funziona due volte al giorno. E questo è tipico, e qui tu puoi rispondere la domanda, ma allora l'orologio rotto in parte funziona? Ecco, questi sistemi di polizia predittiva funzionano più o meno come un orologio rotto, anzi, se proprio dobbiamo, se siamo abbastanza di bocca buona, funzionano leggermente peggio di un orologio rotto.
Sì, è uno studio che è stato fatto da da un'agenzia indipendente che è andata a cercarsi i dati, visto che, tra l'altro, piccola parentesi, anche in Italia abbiamo iniziato a vedere sperimentazioni di questo tipo, ma chiusa parentesi, ma negli Stati Uniti sono un po' più datate, e quindi ci sono già stati dei casi di corpi di polizia che hanno questo tipo di software, non c'è nemmeno uno solo, ce ne sono vari. Uno dei più famosi si chiamava Predpol, ma ora si chiama Geolitica, anzi, in realtà poi mi sa che ha avuto poi un rebranding ancora successivo, però vabbè, diciamo che per il grosso del tempo della sua storia si è chiamato Geolitica.
Diciamo che questi software discussi hanno la tendenza a cambiare nome in maniera tale che in un certo senso si ripuliscono da cavolate compiute nel passato.
Ah, tu dici che è solo questo, eh?
Cioè, è, sì, in buona parte questo.
Ho capito, vabbè, queste sono le due illazioni. Magari loro volevano comunicarci dei valori, una mission diversa della loro corporate identity. Però fatto sta che questo tipo di aziende hanno ormai visto qualche anno di azione. Se hanno visto qualche anno di azione, ci sono ormai dei dati accumulati, comunque i dipartimenti di polizia, con tutti i loro problemi, con tutte le loro opacità, devono più o meno rispondere a dei criteri di trasparenza ogni tanto, e quindi è possibile farci degli studi sopra. Ora, io salterei prima alle conclusioni, ma poi guarderei anche le note metodologiche, perché sì, sono interessanti.
Tra l'altro implicano, secondo me, una cosa che negli Stati Uniti è potuta succedere, ma che in Italia, visto le poche sperimentazioni che ci sono, è difficile che possano veramente succedere. Comunque, parliamo dei risultati. I risultati, diciamo, per essere abbastanza tranchant, dire subito che cosa abbiamo ottenuto, a proposito del submenzionato orologio rotto, che sostanzialmente l'accuratezza del software che è stato testato, in base allo studio che hanno fatto, si aggira attorno allo 0,1%.
Quindi poi spiegheremo 0,1% di che cosa, cioè che vuol dire 0,1%. Sì.
Però, diciamo, 0,1%, capite bene che l'accuratezza dello 0,1% è sostanzialmente niente.
Niente.
Cioè,
tipo, vuol dire che se tu segui i suggerimenti di questo robot, no, che ti consiglia, guarda, vai qui perché io lo so, ci sarà un caso importante. Se tu vai lì con la tua volante è meglio, ogni assunto che l'intervento di polizia migliora la società e non lo peggiora, ma rimaniamo, insomma, diamo credito ancora a questa assunzione. Questo vorrebbe dire che ogni 1.000 volte che segui il suo suggerimento, una volta in effetti dico, oh, è vero, ci aveva preso. Che insomma non è male, nel senso, in genere tipo il tasso di veridicità di qualsiasi informatore di polizia è tipo sostanzialmente più alto, immagino, non sono un esperto, ma vedevo che tu hai preso la calcolatrice in mano.
Sì, ho preso la calcolatrice perché volevo fare il conto dell'orologio rotto e ho, diciamo, appena dedotto che, diciamo, fermandosi a una cifra decimale, 0,1% corrisponde sostanzialmente esattamente a quante volte è esatto un orologio rotto fermandosi al minuto. Cioè, se io non pretendo che azzecchi pure i secondi, un
Che
orologio
calcolo,
rotto,
vabbè.
sì, un orologio rotto misura il minuto esatto, lo 0,2%, 0,1% di volte per ogni giorno.
Sì. Ho
Quindi, orologio a 12 ore, ovviamente.
capito. Mentre invece le campane che rompono in trasmissione misurano l'ora esatta almeno una volta ogni 2 settimane, direi.
Esatto.
Non possiamo saperne di più, però con noi.
Comunque, ho fatto la prova, ho fatto il conto matematico per dimostrare che effettivamente quindi questa accuratezza è più o meno l'accuratezza di un orologio rotto.
Ora ho capito qual era il tuo ragionamento. Probabilmente per molte delle persone nel mondo e una frazione significativa delle persone in ascolto, questo dato può già bastare a trarre le proprie conclusioni. Un'accuratezza del 0,1% chiaramente vuol dire un sistema molto poco accurato. Poi ci sono invece quella categoria di persone che secondo me è riconoscibile, se volete individuarle, averne, no, fare una tipo una mappatura, voi fate così, voi fategli vedere no, un grafico che supporta una tesi qualsiasi, non importa che la tesi sia condivisa oppure no, e fate vedere però un grafico senza le etichette. Se questa persona inizia tipo a invocare delle preghiere, a urlare, così, prima ancora di aver sentito la vostra ipotesi, questa è la categoria di persone che sarà molto interessata a sapere la nota metodologica, perché dirà 0,1% di accuratezza, non si
Ma
capisce
che
di
vuol
cosa.
dire? Sì.
Che cosa state dicendo? Questo non è un modo serio di fare i conti. E allora ci siamo letti la nota metodologica che spiegava come venivano fatti i conti. Quindi non temete, metteremo le etichette, l'unità di misura sugli assi cartesiani e tutto il resto. E qui viene fuori. Provate a immaginarvi come si fa a verificare un sistema che dovrebbe verificare il crimine, no? Il crimine, come tutti i fenomeni sociali complessi, è un fenomeno che ha tantissime variabili. Facciamo un esempio. L'idea, uno ha questo sistema che dice alla polizia dove andare. Supponiamo che la polizia ci vada e poi dopo lì in realtà non succede niente. Però questo non è che vuol dire in automatico che il crimine non è avvenuto, cioè magari è avvenuto uguale, ma non se ne sono accorti. Quindi è difficile poi dire, no, contarglielo come un evento negativo. Potresti anche dire, no, vabbè, questo è perché, nel senso, sono quelli che sono così brocchi che si sono fatti, che sono pure andati nel posto giusto, come gli avevamo suggerito, e comunque non hanno prevenuto il fatto. E poi, esatto, non hanno represso il fatto. E poi c'è anche l'aspetto preventivo, cioè una delle teorie sulla polizia è che la presenza stessa è un deterrente almeno sul verificarsi del crimine in quel momento, in quel luogo.
C'è da dire che questa cosa che hai appena detto è una delle cose che vengono utilizzate per difendere la polizia predittiva in barba ai fallimenti che chiaramente ottiene.
Sì.
Cioè, nel senso, il discorso che la polizia predittiva non è una qualcosa che serve a reprimere, ma è semplicemente il fatto che l'algoritmo ti permette di darti una zona, un posto dove è più probabile che avvenga un crimine, tu ci vai là, ci vai e quello funge da deterrente. Poi se il crimine sarebbe avvenuto oppure no non ha importanza, perché in realtà la polizia predittiva ha fatto il suo lavoro, cioè ti ha mandato là che era un posto magari ad alta probabilità diciamo, che avvenisse un crimine e così l'ha prevenuto.
Sì,
Ed è
che è un
questo.
po' come dire che io ho un dispositivo che allontana le tigri, no? Nel senso, tu non puoi smentire questo fatto perché in effetti non ci sono tigri qui intorno. E no,
Esatto.
quindi come fai a dire che non è vero? Che sì, ok, è vero, in punta di logica questo fatto può tenere, però prima o poi dovrà intervenire la ragionevolezza a bilanciare questo modo di procedere.
Certo.
Sì, comunque, in effetti, questo è uno dei modi di difendere questa tesi. Quindi l'aspetto preventivo di dissuasione. Allora, però, esatto, perché il problema poi in fondo chiave qual è? È il fatto che, come in tutte le scienze sociali, non esiste il gruppo di controllo, no? Se uno, per esempio, uno che cosa fa? Quando fa le analisi cliniche, c'ha una medicina, pensa che sia efficace. Allora, se io ho la medicina che fa bene contro tale malattia, io a un tot di persone gliela do davvero, un'altra gli do il placebo. E dovrà succedere che statisticamente le persone che prendono la medicina stanno meglio di quelle che hanno preso il placebo.
Perché se no vuol dire che l'unico effetto che ha quella medicina è identico all'effetto placebo, quindi
E quindi.
sostanzialmente la medicina come medicina non sta funzionando.
Esattamente. Bene. Ma in effetti, questa cosa che poi manca il gruppo di controllo, c'è un dipartimento di polizia, che è quello di Plainfield, com'è che si
Sì,
chiama?
Plainfield,
Plainfield, nel New Jersey.
che ci viene in aiuto?
Loro che cosa hanno fatto? Loro hanno comprato un software di polizia predittiva. Non so se ci hanno fatto
Secondo
delle
me,
prove.
più che loro l'hanno comprato, qualcuno gli ha comprato e loro cioè
Sì.
l'hanno subito questo sospetto.
Sì. E loro non l'hanno mai usato. Di base, loro sapevano che esisteva, ma non l'hanno mai usato. Nel senso che non hanno mai basato quello che dovevano fare su quello che gli diceva di fare un software. Ok? Quindi il software diceva andare da una parte, loro manco lo guardavano.
Non possiamo che apprezzare il comportamento della polizia di Plainfield, che comunque ferma nei suoi propositi, decide di non utilizzare un algoritmo per pigliare le decisioni al posto loro.
Sì, va detto che in questo modo molte delle mie preoccupazioni sull'uso di questi software, in effetti, se vengono usate con questa accortezza, cioè quello di ignorarli completamente, in effetti è molto meno problematico. Ritengo che questo software sia meno peggio se usato in questa maniera, al netto del fatto che sposta una gran quantità di soldi verso aziende che hanno un modello di business legato al creare una minaccia criminale.
Sì, diciamo che questa cosa, come quello che dicevo prima, è una cosa che in Italia, facendo uno studio analogo in Italia, non potrebbe succedere, perché i pochi casi che ci sono in Italia, sono stati ampiamente pubblicizzati, quindi figurati se chi è stato attrezzato con questo software non ha, le telecamere puntate sopra e quindi è costretto a utilizzarlo. Invece negli Stati Uniti quello che è successo è che siccome, come dicevamo, questi software si sono abbastanza diffusi, ci sono casi in cui sono stati, diciamo, diffusi, si sono diffusi perché ricordiamoci che la polizia negli Stati Uniti non è un'entità statale, è un'entità diciamo locale, quindi ogni città c'ha la propria polizia, in caso di posti molto piccoli la polizia è di contea, quindi
Sì.
sostanzialmente in questi casi capita spesso che magari l'acquisto di un software di questo tipo viene deliberato, che so, dal consiglio comunale, dall'equivalente di un consiglio comunale. Ma in realtà la polizia in sé non ne sa niente e magari non erano neanche d'accordo a comprarla. Quindi, diciamo, negli Stati Uniti una cosa del genere può succedere, che un corpo di polizia si vede appioppato un software e non lo usa, semplicemente perché magari lo riteneva inutile. Per cui là è stato possibile identificare uno zero, cioè un neutro.
Esatto, perché loro di fatto in questa zona quindi possono, hanno, cioè soltanto c'è qualche caso in cui in effetti per puro caso sono andati nello stesso posto che anche il software suggeriva, ma questo è un caso del tutto minore, è capito tipo l'1% delle volte, però per il resto loro hanno i dati di dove andava la polizia, di dove gli diceva che bisognava andare il software, e a quel punto voi capite che in effetti si può fare qualche analisi in più. Quali sono poi un po' di altre osservazioni che hanno fatto? Hanno detto il dato più solido di cui possiamo disporre sono le denunce. Naturalmente alcuni dei crimini non si prestano tipicamente alle denunce. Un caso classico è lo spaccio. In genere lo spacciatore non denuncia lo spacciato. Però, per esempio, no, tra scippatore e scippato già è un pochino diverso. Certo, non tutti gli scippi vengono denunciati. Quindi in questa analisi vanno a focalizzarsi principalmente sui furti in casa. Perché i furti. No, c'era un altro caso e la violenza aggravata. Entrambi i casi sembrano il tipo di caso in cui probabilmente un report, una denuncia arriva.
Sì, è il caso che tu denunci praticamente sempre, cioè nel senso sia il furto in casa sia la violenza, è un caso in cui è difficile che la persona completamente, la violenza aggravata, è difficile che la persona completamente non faccia nulla.
Sì, violenza aggravata, no? Per esempio, adesso non so la legge statunitense, però tipo in Italia è praticamente automatica, perché se devi andare all'ospedale, violenza aggravata, spesso ti tocca di andare all'ospedale, allora poi parte una denuncia. Insomma, quindi vanno a guardarsi questi dati, adesso io ovviamente mo me li so persi nella pagina, ma c'era un dato molto interessante sui furti in casa, eccolo qui, Geolitica aveva tra il tardo febbraio e la metà di dicembre, quindi un po' meno di un anno, circa 10 mesi, aveva previsto 10.141 furti in casa. Nello stesso periodo ne sono stati denunciati 116, ok? Quindi, insomma, ed è difficile pensare che i furti in casa abbiano un tasso di denuncia dell'1%. Insomma, non sarà sicuramente il 100%, ma si può supporre che sia parecchio più alto. Ma anche di quelli denunciati, i casi in cui questi combaciavano con quelli effettivamente predetti, perché questi sono numeri grezzi, sono solamente 8 di 116. Cioè, in generale, quando si parla dei sistemi di, diciamo, riconoscimento automatico e cose del genere, ci sono due metriche diverse, che ce ne sono tante metriche, ma due che sono, diciamo, basilari e sono... un po' quelle, vabbè, sono due metriche importanti. Una è l'accuratezza e una è la recall, che non ricordo assolutamente come si traduca in italiano, io l'ho sempre sentita chiamare recall. L'accuratezza è quella che dice, quando lui ti segnala un caso, quanto è probabile che sia vero? E la recall è quella che dice la cosa opposta, cioè quanto è probabile che un caso venga scoperto. Qui, per esempio, un sistema o anche una persona che dice, per esempio, dice poche cose, ma quando le dice sono vere, è un sistema molto accurato ma con poca recall, ok? Quindi se vuoi, sì, esatto, un sistema invece che tipo, no, genera sospetti all'infinito, un sistema paranoico, è un sistema che ha anche una recall alta, perché sicuramente anche i casi veri li becca, perché se dice in continuazione lì c'è un crimine, lì c'è un crimine, lì c'è un crimine, lì c'è un crimine, voi capite che poi in effetti ne pesca pure qualcuno che è vero, però avrà un'accuratezza molto bassa. Questi sono.
Sì, diciamo che da noi in Italia si utilizza più il discorso in termini di falso positivo, falso negativo, però diciamo il concetto è lo stesso, è simile. Sì. Diciamo. Il risultato di questa cosa è diciamo, quanto mai ridicolo. Cioè, noi osservando questi numeri si vede prima di tutto che il software produce una. È ampiamente paranoico. Cioè, sì. Cioè produce una quantità di ipotetici crimini avvenuti molto ma molto superiore rispetto a quelli denunciati, e appunto come dicevamo prima non è credibile che per casi come i furti in casa, in cui diciamo spesso c'è tu denunci appunto l'ammanco di qualcosa che poi vorresti recuperare, quindi diciamo tu in generale il furto in casa lo denunci, non è credibile che il 99% o quasi 98,5% delle persone che hanno subito un furto in casa non lo denuncino. Quindi sì. Diciamo questa cosa è assolutamente improbabile, quindi vuol dire che il sistema ha ampiamente sopravvalutato la probabilità di furto in casa, quindi già questo è una cosa che ci dice, il sistema è estremamente paranoico. Se
e che tra l'altro è sorprendente per me, perché in genere tarare, come dire, fare in modo che circa il totale annuale corrisponda a quello che ci si può aspettare, è la parte facile, cioè, no? Nel senso, se state scrivendo voi questo programma, tendenzialmente dovete fare qualche cosa che poi, al di là del decidere dove saranno i furti, ma senz'altro non può generare più del doppio dei furti di quelli che vengono in genere statisticamente osservati.
Qua stiamo parlando di quasi 100 volte.
Qui stiamo parlando di 100 volte, quindi non so come dire, noi in qualsiasi simulazione, cioè, non lo so, mi sembra tipo una roba che hanno sviluppato e non hanno mai guardato quello che faceva.
Sì, anche perché vi faccio presente che tramite una veloce ricerca su Google potete notare che Plainfield, New Jersey, è una cittadina di 54.000 abitanti. Secondo il software,
10.000 furti in
casa.
In
un anno ci sarebbero stati 10.000 furti in casa, quindi sostanzialmente un furto ogni 5 persone.
Sì, tenendo che conto se persone vengono tipo in due persone per casa.
La maggior parte delle case sono occupate da 2-3 persone, significa sostanzialmente un furto ogni 2-3 case,
sì,
che all'anno. Sì. Il che, diciamo, è chiaramente una previsione iper paranoica, ma neanche nei peggiori discorsi dei più securitari politici. Cioè, avete una situazione in cui ogni casa ha in media un furto ogni 2 anni, perché sì, questo sta dicendo il software.
Sì, che quel software si è immaginato il tipo di scenario, quello in cui ci si ruba a catena qualche cosa, no? Tipo l'antenna della macchina, no? O lo scudo del motorino, in cui lo ruba a te, tu lo rubi ad un altro, e allora così si può spiegare che ci siano 10.000 furti in una cittadina di 50.000 abitanti.
Sì, in un anno. Questa cosa, diciamo, appunto, già sarebbe ridicola così. Se poi andiamo a confrontare appunto con il dato realistico, cioè la quantità di denunce, scopriamo che la quantità è immensamente separata, quindi il software è altamente paranoico. Ma la cosa ancora più ridicola è il grado di sovrapposizione. Cioè, se questi 116 furti effettivamente denunciati fossero tutti azzeccati dal software, e tenendo conto che questo software dichiara che ogni casa ha avuto al 50% di possibilità di avere almeno un furto all'anno, diciamo, è abbastanza facile beccare, dovrebbe essere abbastanza facile beccare a caso una casa a cui effettivamente abbiamo avuto un furto. Il problema è che neanche questo viene fatto, cioè soltanto appunto 8 su 116, quindi circa il 7% dei furti effettivamente denunciati, erano nel posto previsto dal software. Questa cosa vuol dire che sostanzialmente, essendo 7% un valore molto basso, che sostanzialmente l'insieme dei furti previsti dal software, anche diciamo riducendolo in maniera, riducendolo all'1% per ritarare i numeri, diciamo, e l'insieme dei furti effettivamente avvenuti sono insiemi disgiunti. Cioè, nel senso, il software, quando avveniva il furto in quella casa, che, come diciamo, visto il numero di furti previsti, probabilmente il software aveva previsto un furto in quella casa in un qualche momento dell'anno, certo. Se è avvenuto in un momento diverso da quello previsto dal software.
Sì.
Quindi, comunque, il sistema ha sbagliato, nel senso che avrebbe mandato la polizia in un punto sbagliato. Tra l'altro, voglio dire, da questo punto di vista, mi sento di spezzare una lancia a favore dei quei poveri lavoratori che sono i poliziotti di Plainsfield. Ma voi vi immaginate se loro avessero dovuto obbedire a un software? Cioè, una città di 54.000 abitanti, il corpo di polizia, quanto potrà essere grande? Quanto potranno essere 30 persone, 20 persone? Voi avete un software che gli ha segnalato solo di furti 10.700 furti in un anno, quindi queste 20 persone io me le immagino che se dovevano obbedire a questi ci dovete sommare.
Che ne fanno 27 al giorno,
sì,
notte probabilmente.
Sì, quindi praticamente, sostanzialmente in base a questo software, ogni poliziotto di Plainsfield ogni giorno doveva andare a verificare un ipotetico furto, e questo tralasciando tutto il resto, perché tutto il resto sono le altre cose, le altre cose segnalate dal software, che erano le... Cosa c'era? Violenza aggravata?
Sì, erano 7 i tipi di crimini principali, eccole qui.
E comunque
sono,
si tratta la segnalazione era dell'ordine delle migliaia.
Violenza semplice, poi c'è frode, possesso di marijuana, possesso di oppio, cocaina, eroina.
Sì, ma dico, se limitiamo a quelli che loro hanno fatto l'analisi, a parte il furto in casa, che erano 10.000, la violenza aggravata erano 5.700, il furto di veicoli a motore 4.900 e i crimini che coinvolgono armi da fuoco erano 2.900. Quindi se noi sommiamo queste cose arriviamo a circa 23.000 crimini, che significa che sostanzialmente, teoricamente, facendo un conto a spanne, praticamente questi poveri agenti della polizia di Plainsfield in teoria dovevano girare come trottole appresso a migliaia di ipotetici crimini segnalati dal software, che, come abbiamo visto, non corrispondono assolutamente. Giusto per avere un'idea, aspettate, vediamo se lo trovo, che c'era un'altra cosa. Noi abbiamo fatto l'esempio perché era più dettagliato quello del software del furto in casa,
ma però
se
è uguale per
se
gli
guardate
altri.
Lo stesso caso per quanto riguarda gli assalti aggravati, si vede che su 5.700 previsti ne sono stati denunciati veramente 139, quindi qua la percentuale è maggiore, ma siamo ancora al di sotto del 3%, tipo attorno al 2,5%, e di questi solo 20 erano previsti, quindi ancora qua sono percentuali maggiori, cioè non è ridicolo come nel caso dei furti in casa, ma comunque stiamo parlando anche in questo caso sempre di insiemi disgiunti, segnalandone 5.700 che ne azzecchi 20, equivalente praticamente a che stai andando a caso, cioè nel senso, certo, se tu vai a caso hai simili possibilità di previsione.
E quindi, no, diciamo, per anche per rispondere alla tua ironia, diciamo che se da una parte questa roba è del tutto irrealistica e sembra, no, quasi uno scherzo, a questo punto diventa veramente, no, uno sente quasi quasi empatizzo con la polizia di reale. Poi c'è il fatto che comunque tutto questo tipo di software, nonostante non abbia alcunché di reale, non dà nemmeno dei dati veri, al netto del fatto, no, del chiedersi la domanda più profonda del quale sarebbe il modo giusto di affrontare il tema della devianza sociale e della criminalità, continua a buttare soldi, probabilmente non, no, negli interessi del singolo poliziotto, ma negli interessi sicuramente di quel settore, diciamo anche economico, di quel settore sociale, che si è dotato per l'appunto di una quantità di strumenti e di giocattoli in parte proprio dichiaratamente inutili, a volte invece, no, magari tecnicamente utili ma in pratica dannosi per l'argomento in questione. Parlo, no, per esempio del fatto che piccole polizie a volte hanno a disposizione armamentari militari e possono e fanno, no, operazioni di SWAT, no, diciamo, da testa di cuoio anche per casi quindi poi di condotta minore. Diciamo che queste due pratiche ne hanno una grande differenza, nel senso che quando una piccola polizia ha un elicottero, in generale un elicottero che funziona, in entrambi i casi fanno parte di uno buttare quantità enormi di soldi nell'illusione che una polizia più equipaggiata poi ci faccia stare meglio.
Sì, diciamo, in questa l'illusione securitaria, che comunque voglio dire che se a me, sapendo queste cose a monte, io direi che questo software è l'esatto opposto di una politica securitaria, perché mi pare che appunto instilli...
Tu credi nel fatto che quando il re è nudo, poi dopo allora il mondo cambia? Perché
ma
sei
no, non cambia assolutamente, perché questo software è stato pagato e indubbiamente l'azienda, a parte cambiare nome ai software, ci guadagna, se no sarebbe fallita, ma con questi tassi di... Diciamo di predittività confermata, ovviamente stiamo parlando di qualche cosa che non funziona completamente. Io quello che riesco a immaginare come mia illazione è che questa cosa possa andare avanti e possa continuare a esistere, a proliferare, questi sistemi al momento, semplicemente per il fatto che per due cose: uno è per la speranza di qualcuno che in futuro funzioneranno, e quindi sostanzialmente stanno finanziando aziende perché continuino a sviluppare questi software laddove in questo momento questi software funzionano sostanzialmente meno di una tirata di dadi.
Sì.
E qui appunto dicevamo funzionano più o meno come un orologio rotto, quindi sostanzialmente no, non funzionano. Però diciamo in questa maniera tu stai finanziando un'industria immagino nell'illusione securitaria che un giorno queste cose funzioneranno. Ma e dall'altra parte, sempre una mia illazione, ma secondo me abbastanza veritiera come quella precedente, è che molte di queste cose non vengono a galla perché, in assenza di un termine di paragone come è stato questo della polizia di Plainfield, cioè nella maggior parte dei casi non siamo davanti a una situazione del genere, anzi, quando le polizie viene fornito un armamentario del genere, poi appunto c'hanno le telecamere di sopra, poi non possono più dire che come sta veramente funzionando la cosa, ma semplicemente si butta tutto, tra virgolette, in fuffa. Cioè, nel senso, se appena, che so, questo caso di Plainfield, 8 casi di, come si chiama,
furto
in casa, e 20 casi di assalto sono stati brevetti, sui giornali spunteranno questi, non spunteranno i 16.000 casi che invece erano stati detti e non corrispondevano a nulla.
Come è successo tra l'altro da noi, no, per l'accoltellamento alla stazione Termini, in cui, no, la celebrazione del successo tecnologico ha messo da parte ogni altro spunto sull'argomento. Va bene, andiamo con un po' di musica e poi riprendiamo ancora parlando di tecnologia, ma questa volta ci spostiamo al parlare...
Scusa, aspetta, abbiamo una notizia.
C'è una notizia.
Notizia correlata che riguarda stavolta l'FBI. Non possiamo non dirla.
Sì, scusa, hai ragione.
In realtà è una tessera microscopica, perché diciamo detta semplicemente per aggiungere ironia all'ironia. Noi parliamo di questi software che ovviamente, come la maggior parte dei software, diciamo, avranno bisogno di qualcuno che li spieghi alle persone che li devono utilizzare. Non è escluso che la polizia di Plainfield, non li utilizzasse per questo motivo.
Certo.
In realtà, praticamente, è stato fatto facendo un semplice studio sul training fatto dagli agenti dell'FBI a proposito dell'uso del software per il riconoscimento facciale. Come sapete, ne abbiamo parlato ampiamente. Il riconoscimento facciale, ormai un sacco di appunto, polizie e agenzie di sicurezza hanno software di riconoscimento facciale. Praticamente è venuto fuori che il 95% degli agenti che sono diciamo, utilizzati per fare funzionare i software di riconoscimento facciale non ha mai fatto una formazione sull'uso di software per il riconoscimento facciale. Cioè, soltanto il 5% l'ha fatta. E il corso di formazione previsto dall'FBI, vi faccio notare, era un corso di 3 giorni. Quindi, sostanzialmente, le persone, gli agenti dell'FBI che attualmente sono utilizzati, almeno quelli che qui si è pubblica la notizia, che lavorano sul riconoscimento facciale, di questi il 5% ha fatto un corso di 3 giorni e il 95% non ha fatto nulla. Ora, dico, questa aggiungiamo ironia alla questione. Se ovviamente diciamo, lo spettro del successo tecnologico in ambito securitario è fatto solo nell'acquisto di software e neanche nel training delle persone che devono utilizzarle, è ovvio che questi software non funzioneranno mai, ma questo diciamo a priori.
Beh, ma questo è proprio uno, no, dei miti fondanti, mi sembra, del software moderno, cioè quello del software abbia risultati così chiari e così intuitivi quando è ben fatto che non serva formazione. Ed è vero che è possibile utilizzare strumenti tecnici senza alcuna formazione, che è il modo con cui le persone utilizzano la tecnologia e correttamente fanno una scelta diciamo, di minimizzazione, di ottimizzazione del loro tempo di vita. E questo però è anche una leva che sposta l'asse del baricentro del potere nelle mani di chi scrive il software. Questo vuol
Sì.
dire che ci si comporta, che ci si relaziona con il software in maniera molto più reattiva, in maniera molto più obbediente, perché non avendo noi una formazione pregressa, tenderemo a seguire ciò che il software ci comunica come opportuno.
E questo è ovvio che porta ai peggiori mostri, anche peggiori di quelli che diciamo, si potrebbero prevedere se questi software effettivamente funzionassero. Can you hear your mama pleading? I'm trying to do the best I can.
mama, won't ya? Papa, oh, papa, won't ya? Won't ya? Won't ya so bad? Your mama loves ya. Your mama wants you back. Your mama can't live without ya. Your mama wants you back. Your mama, well I need ya. Your mama wants you back. Your mama can't do without ya. Your mama wants you back. Your mama, well I need ya. Your mama wants you back. Your mama can't live without ya. Your mama wants you back. Your mama, yeah, she loves you, she loves you. Your mama wants you back. Your mama.
E rieccoci in onda, è ancora l'idea nella presa e vi ricordiamo che è una puntata in replica, quindi non potrei chiamarci, non siamo in diretta in questo momento. Abbiamo parlato poco fa di polizia predittiva, un argomento senz'altro inquietante, ma in parte così, anche ironizzando, si diceva che ci rasserena il fatto che poi di fatto questi strumenti nelle mani della polizia non funzionano. Adesso parliamo ancora di tematiche che diciamo che hanno a che fare con la legge e il crimine, ma in senso un po' diverso. Infatti, un po' di tempo fa, all'antitrust statunitense è stata nominata una nuova presidentessa, Lina Khan, nota per avere delle posizioni molto critiche contro le grandi aziende della tecnologia, in particolare verso quelle statunitensi, che sono, diciamo, sotto la sua supervisione. E diciamo che i frutti di questa nomina li abbiamo visti piuttosto in fretta, nel senso che sono partiti dei processi antitrust contro Google e contro Amazon. Sono due processi diversi, però sicuramente sono delle notizie interessanti che vediamo poco riportate dai quotidiani. Non che la notizia proprio non compaia mai, però forse è una notizia che avrebbe potuto meritare un po' di spazio.
Sì, diciamo che è una cosa che una cosa strana, perché diciamo, ci sono varie notizie, spesso spuntano notizie sulle multe, che riguardano queste grandi compagnie. Diciamo che questa notizia qua, che in realtà è una notizia di livello superiore, ok, perché comunque è un processo per monopolio sostanzialmente di queste compagnie, è trattata esattamente come le notizie, quelle che si susseguono, tanto noi, se vi ricordate, ve ne abbiamo riportate molte, come, diciamo, anche dicendo la solita multa a Google, la solita multa, tutte le varie multe che danno a queste società perché hanno fatto qualcosa violando tipo la privacy degli utenti o condizioni diciamo prescrittive che c'erano in qualche legislazione, e allora loro, facendo tipicamente violando il GDPR in Europa, gli vengono così affibbiate delle multe. Ora, questa notizia è stata trattata sostanzialmente nella stessa maniera, come la classica ennesima cosa su Google e Amazon che hanno violato qualche legge. In realtà questa è un po' più su come livello, perché stiamo parlando appunto di un processo per monopolio, cioè un processo in cui si dice: ah, voi state abusando della vostra posizione e avete sostanzialmente stabilito un monopolio.
Sì, esatto, questo diciamo chiaramente la notizia sarà ancora più interessante quando il processo sarà concluso e avremo una sentenza, però naturalmente ci sono anche dei dati che escono fuori man mano che ci sono le udienze. Qualcosina sta uscendo fuori, per esempio se andiamo a guardare il processo a Google, che cosa abbiamo? Abbiamo che ci sono state delle udienze che erano concentrate per esempio sul tema del fatto che Google è il motore di ricerca di default anche sulle piattaforme sviluppate da Apple.
Google.
Sì, sulle piattaforme non Google, quindi lo è non soltanto su Mozilla, ma anche su Apple.
Sì, nessuno, diciamo, capiscono tutti che su Android, che è sviluppata da Google, è anche normale che Google metta il proprio motore di ricerca come motore di default.
Eh già.
Questo, diciamo, è abbastanza. Tu lo puoi chiaramente cambiare quando vuoi, però, diciamo, è quello di default. Esattamente come Bing è di default su quelli della Microsoft. Se invece andate a guardare quello di Apple, notate che Apple ha Google di default. Si sono, la domanda che è stata posta è: come mai Apple ha preso questa decisione? L'avrà fatto per con uno studio per favorire i propri clienti o roba del genere?
La risposta pare che sia un numero di 11 cifre, quindi diciamo che i numeri di 11 cifre sono quelli
con compresi... con un simbolo di dollaro alla fine.
Con un simbolo di dollaro all'inizio, mi sa che
all'inizio,
lo mettono.
All'inizio, sì, nel mondo anglosassone lo mettono all'inizio.
Quindi una cosa che diciamo, non ha un numero più preciso, ma si parla di qualcosa tra i 10 miliardi e i 99 miliardi di dollari. Una cifra impressionante che evidentemente ci dà un'idea di quanto deve essere importante per Google essere il default, perché poi di fatto il default è quello che le persone utilizzano finché non sentono una necessità specifica che le allontana dal default. Per esempio, ho notato che le persone che usano Edge, che non sono magari tantissime, ma tendono ad usare Bing finché non sentono di avere bisogno di qualcos'altro, finché dato non si stanno rendendo conto che quello non è Google.
Tra l'altro una delle ricerche più comuni su Bing è Google.
Sì, perché la vera questa o è soltanto una nostra supposizione?
No, è stata vera, non so se è ancora vera, però è stata vera, perché è abbastanza comune questa cosa perché molti, siccome diciamo Edge è di default ormai su Windows, su tutti i Windows, e molti computer tipo da ufficio sono equipaggiati con Windows, cioè quasi certo. Tutti, alcuni di questi non hanno la possibilità di essere, come dice, customizzati dall'utente perché sono vero. Gestiti e cose. E il risultato è che quindi c'era Bing, ti tieni Bing, e allora le persone per cercare su Google, molti scrivono Google, cioè questa cosa io l'ho vista fare molte volte, che certo. La statistica non so quante sia, però diciamo però la questione, l'accusa che è stata fatta a Google su questo argomento è che Google avrebbe abusato del suo potere per soffocare la concorrenza nell'ambito dei motori di ricerca. Per quello che diciamo, si viene a chiamare il giudizio, diciamo, l'argomento di cui si viene di cui bisogna mettere giudizio è se il motivo per cui Google è effettivamente il motore di ricerca più diffuso e di assai rispetto agli altri è dovuto veramente a una qualche ragione tecnico-commerciale che lo favorisce, oppure è dovuto a tattiche legali.
Esatto.
Notare che il fatto che Google abbia dato dei soldi a Apple cosa, non è strettamente una pratica illegale.
No.
La pratica illegale...
Tra l'altro li dà anche a Mozilla.
Esatto. La pratica illegale sarebbe casomai che Google ha pagato qualcuno per fare in modo che i concorrenti siano svantaggiati, cioè nel senso che per fare in modo che non solo che il browser come si chiama? Il motore di ricerca di default è Google, ma anche per, che so, mettere qualche impedimento o qualche rallentamento, qualche cosa che sostanzialmente sfavorisca dagli utenti l'idea sfavorisca negli utenti l'idea di cambiare motore di ricerca. Per intendersi, questo è quello che fu fatto all'epoca nel famoso processo quando riconossero l'abuso di posizione dominante alla Microsoft per la storia dell'Internet Explorer dentro Windows. Il problema non era che c'era l'Internet Explorer dentro Windows, che infatti ha continuato a esserci fino a quando non l'hanno sostituito con Edge. Il problema era che il sistema era fatto non solo per avere un default sull'Internet Explorer, ma per rendere sostanzialmente, per dissuadere chi volesse cambiare dal farlo facilmente.
Queste sono storie di fine millennio e invece da queste parti vediamo anche qualcos'altro che ai tempi invece non c'era, cioè il modo in cui questa poi è stata usata, perché poi di questa posizione dominante sui motori di ricerca Google alla fine guadagna cioè in fondo alla fine le vere entrate di Google sono quelle della pubblicità, quindi è lì che c'è effettivamente il modo con cui fai soldi, e anche lì ci sono degli aspetti specifici che stanno uscendo fuori. Uno è abbastanza carino da raccontare, riguarda il modo in cui funzionano le inserzioni su Google. Gli schemi di inserzione sono tendenzialmente sono tanti, diversi, e sono sempre un macello, sono una roba complicatissima, però diciamo che sono spesso basati su aste. Che vuol dire su aste? Vuol dire che davvero voi quando utilizzate il computer e vedete un sito con pubblicità, ogni volta che vi viene mostrata una pubblicità sta avvenendo una micro asta online, tanto che questo è noto che rallenta effettivamente il caricamento dei siti, è un caricamento dovuto alla sorveglianza commerciale. Più o meno come funziona un'asta? Google ha questa idea, che diciamo è la sua specifica variante di uno schema anche un po' diffuso, che dice: io non do semplicemente lo spazio al miglior offerente, perché mi interessa anche massimizzare l'utilità per l'utente, in modo, perché io ho delle altre metriche di successo, perché voglio che gli utenti si sentano a loro agio con la pubblicità e la considerino un valore aggiunto e non solamente un peso, perché poi altrimenti non mi ci cliccano. Allora che cosa faccio? L'idea è questa, che se voi per esempio state andando su un sito di apparecchiatura audio, ok, e la persona che va lì è una persona che, a quanto risulta, è una persona che ha molti motivi per essere appassionata di audio, ok, sente molta musica, è economicamente disposto a spendere, se arriva una persona, un inserzionista, che dice: ah, io voglio mostrare una pubblicità di asciugacapelli, ok, però pago molto. Allora Google dice tendenzialmente: siccome gli asciugacapelli non c'entrano niente con gli apparati audio e non risultano tra gli interessi di questa persona, allora questa pubblicità per me è svantaggiata, quindi o tu mi paghi tanto tanto, oppure altrimenti io preferirò di più. Quindi diciamo fa il prodotto tra un valore che la pubblicità ha per l'utente e un valore che invece è proprio economico che la pubblicità ha per Google, in modo che quindi chi in realtà vuole proporre una pubblicità molto adatta a quel contenuto e a quella persona, perché la pubblicità è mirata sul livello personale, non solamente contestuale, chi vuole proporre una pubblicità mirata per quella persona e che effettivamente è ben appropriato, può anche spendere di meno. Quindi diciamo questo è il meccanismo che fanno. Piccolo problema: gli inserzionisti non sanno cosa ne pensa Google di quanto sia mirata la pubblicità, per cui può darsi che un produttore di apparecchiature audio, che sarebbe stato perfetto per quell'inserzione e magari riceve un ottimo punteggio da parte di Google, non sa di ricevere un ottimo punteggio, e siccome non sa di ricevere un ottimo punteggio, quando fa l'offerta offrirà un po' di più di quello che avrebbe altrimenti offerto. Perché offre un po' di più? Perché vuole essere sicuro di comparire, altrimenti non può funzionare. E ecco, questo meccanismo spinge gli inserzionisti a offrire di più. Quelle che vi abbiamo letto in realtà non sono strettamente, in particolare questa, non è strettamente l'accusa che è stata fatta, ma è per adesso quello che si capisce da quello di cui si parla nelle udienze. Cioè nelle udienze si fanno delle domande ai vertici di Google e da quelle domande un po' ci si fa un'idea. Se tante domande girano intorno a questo meccanismo, ci sono state tante domande che riguardavano il modo in cui veniva assegnati i punteggi, se l'inserzionista sa il punteggio, no, ma gli viene detto un altro punteggio che però non è del tutto correlato. Da queste cose si capisce che forse vorrebbero andare a parare nel sostenere quello che io vi ho detto. Però diciamo potrebbe anche poi essere che questa cosa poi non compare tra le accuse. Insomma, stanno uscendo dei materiali. Per adesso niente da far... da lasciare sconvolto nessuno, no? Di buon senso, penso che insomma è chiaro che in un meccanismo opaco come quello delle aste pubblicitarie, evidentemente chi può fare come vuole fa come vuole, quella persona è Google e infatti è il soggetto con i maggiori margini di profitto, guarda un po', così come era chiaro che tra Apple e Google in qualche modo se l'erano intesa e non sarà stata solo per amicizia, ma si saranno passati dei soldi e cose del genere. Però sicuramente un argomento da tenere d'occhio. C'è poi anche il processo su Amazon.
Su Amazon, che è diciamo, un argomento leggermente diverso, diciamo cose forse meno sentite rispetto a quelle di Google. Quelle di Google, diciamo, queste cose qua, dell'asta, della pubblicità, sono argomenti di cui si è parlato molto. Quelle di Amazon sono argomenti che, diciamo, si è parlato molto in altri ambiti, volendo. Perché il problema su Amazon è sostanzialmente, viene fuori da un'indagine dell'agenzia americana che dovrebbe controllare il commercio, e sostanzialmente è che Amazon avrebbe impedito ai commercianti che vendevano sulla sua piattaforma di praticare prezzi più bassi altrove, e li ha avrebbe costretti a spedire i prodotti col servizio logistico di Amazon se volevano entrare all'interno del pacchetto Prime. Il pacchetto Prime sarebbe un pacchetto, diciamo, premium di Amazon che vi consente di avere tutta una serie di vantaggi. In cambio di un costo fisso annuo avete una serie di vantaggi come spedizioni più veloci o possibilità di accedere a prezzi più bassi, roba del genere. Una serie di benefit, insomma. Praticamente quello che si accusa è che commercianti, quindi cose non Amazon ma cose da commercianti che volessero usare il servizio Prime, dovevano per forza utilizzare il servizio logistico di Amazon. Amazon si difende su questa cosa, ovviamente, dicendo che, dato che il servizio Prime prevedeva una logistica di un certo livello, loro, diciamo, avrebbero permettere una spedizione completamente libera, che magari poteva essere più lenta, avrebbe danneggiato l'immagine del servizio che loro offrivano.
Certo.
Però bisogna capire, appunto, questo qua, appunto, dove finisce il fatto che la grossa azienda lavora per il beneficio dell'utente e dove invece comincia il guadagno commerciale. Perché è vero che magari il servizio logistico di Amazon è più veloce di altri ditte di spedizione e quindi magari loro non si fidavano degli altri, ma è anche vero che in questa maniera è stato calcolato che sostanzialmente al momento circa il 45% dei guadagni dei venditori su Amazon finisce ad Amazon, che è una cifra molto più alta di quanto succedeva 4-5 anni fa, quando la cifra era sotto il 20%. Quindi sta avvenendo un fenomeno di concentrazione dei profitti su Amazon, e anche questo ha portato l'antitrust americana a volerci vedere chiaro su questa cosa, su quanto questa... La domanda è sempre la stessa: quanto questi fenomeni di concentrazione e di concentrazione soprattutto dei guadagni sono dovuti al fatto che un prodotto è veramente migliore, e quando invece sono dovuti al fatto che l'azienda sta facendo delle pratiche, degli accordi, un qualcosa che sostanzialmente sta facendo sì che il suo prodotto è migliore perché sta eliminando tutti gli altri.
Certo, guardandoli ad un livello, diciamo, più astratto, si può dire che i due scenari, quelli che riguardano la pubblicità e quelli che riguardano Amazon come piattaforma che si frappone, diciamo, tra compratori e venditori, hanno qualche cosa in comune, cioè il fatto che in entrambi i casi il grosso del guadagno viene fatto da chi può intermediare. Perché? Perché chi può intermediare può giocare essenzialmente su due tavoli, e quando riesce a raggiungere posizioni di quasi monopolio, riesce a fare qualche cosa di sorprendente. Cioè, da prima, no, come si guadagna sia Amazon che Google il quasi monopolio? Se le guadagnano dando un servizio che dà molto agli utenti, come un servizio che ha bassi costi, che ha bassi costi di spedizione, che ha delle cose efficienti nel caso di Google, che dà molti servizi che in altre aziende bisogna pagare, sempre nel caso di Google, quindi dà all'utente qualche cosa. Con questo modo si guadagna una fetta di mercato molto importante. A quel punto, con quella fetta di mercato, può prima andare da chi sta sull'altro lato del mercato, quindi in un caso gli inserzionisti, se si parla di Google, in un caso i commercianti, se si parla di Amazon, e dirgli: guarda, se tu vuoi vendere le cose a qualcuno, devi parlare con me, perché sono io che vendo le cose su internet. Cioè, ormai shopping online è diventato sinonimo di Amazon, quindi devi parlare con me e quindi devi accettare le mie condizioni. E poi, una volta che hanno ottenuto anche questo lato, di fatto possono scaricarsi anche sugli utenti, e in realtà non è quello di cui si parla in questa causa, ma possono fregare anche gli utenti. Google lo può farlo manipolando i risultati delle ricerche, mostrando meglio le ricerche che risultano più comode a loro rispetto a quelle ovvero che generano poi le maggiori entrate pubblicitarie rispetto a ciò che l'utente effettivamente sta cercando. Amazon lo fa nel senso di mostrare più in alto, non l'offerta più adatta a ciò che l'utente sta cercando, quella con il prezzo più basso, ma quella che Amazon che per Amazon offre i maggiori margini di profitto. Cioè, essenzialmente il sistema di servizio ridegrada nuovamente anche per l'utente.
Esatto, e nel caso di Amazon in particolare, questa è una delle accuse che è stata posta, che è attualmente al vaglio dell'antitrust. La cosa sarebbe stata effettivamente a danno degli utenti, perché avrebbe portato un incremento artificiale dei prezzi. perché diciamo, a parte questa storia del servizio di trasporto di Amazon, l'altra roba è il fatto che Amazon c'ha l'opzione acquista adesso, che sostanzialmente garantisce che il prezzo fatto su Amazon è il più basso praticato dal venditore. Come funziona questa roba? Come fa Amazon a saperlo? Ovviamente col venditore fa un contratto, cioè il venditore si impegna per avere l'acquista adesso a a praticare il prezzo più basso prende sul mercato. Amazon poi c'ha un sistema di spider che sostanzialmente si controlla, controlla tutte le piattaforme online e appena trova un prezzo per lo stesso prodotto più basso di quello praticato su Amazon, semplicemente in automatico sopprime i bottoni per comprare. Quindi praticamente l'azienda può pure pubblicizzarsi su Amazon, ma se uno spider di Amazon, senza passare da intervento umano, si accorge che questa cosa non... che c'è un prezzo più basso da qualche altra parte, semplicemente inibisce la possibilità di comprare l'oggetto, quindi sostanzialmente creando un danno al venditore, che quindi eviterà di fare questa cosa. Ma questa cosa ha come effetto collaterale che i prezzi saranno tenuti su un'asticella più alta, perché il venditore, ovviamente, non potendo chiedere un prezzo più basso, dovrà allineare tutto a un livello leggermente più alto, che è certo. Quello che pratica su Amazon e che comprende le commissioni di Amazon.
Certo, sì, esatto, mi sembra veramente un esempio da manuale, no, di questo fenomeno che comunque vediamo costantemente all'opera. Se volete leggervi qualcosa a riguardo, secondo me sono molto interessanti quello che scrive un nome che ho citato tante volte in trasmissione, perché secondo me è una lista molto lucido della situazione. Poi mi ci trovo molto bene, perché è grafomane tanto quanto noi siamo logorroici, che è Cory Doctorow, che parla di questo fenomeno come il fenomeno della shitification, quindi merdificazione dei servizi, e fa diciamo parecchi esempi su diciamo nell'ambito di varie piattaforme. Non so se vogliamo, forse vogliamo continuare ancora, nonostante ovviamente sono mari di tempo che noi stiamo parlando, ma cosa importa, quando un argomento è divertente, che dici? Ci abbiamo ancora quella su Facebook, che io me la giocherei adesso e poi...
E giochiamocela adesso.
Allora, Facebook è stato riconosciuto da una sentenza californiana in violazione delle leggi a tutela delle discriminazioni, insomma, delle leggi che tutelano contro le discriminazioni di genere e di età. In che senso Facebook discriminava? Beh, in questo senso è una sentenza un po' strana, ma fa un punto molto grande, in effetti. L'idea è l'idea alla base, che dovete sforzarvi di credere per un attimo, per quanto sia incredibile, è che la pubblicità non sia solamente una rottura di scatole che vi mostra della monnezza sullo schermo, che non è quello che vi interessa. Vi prego, cercate di concentrarvi e cercate di pensare a questo come una cosa che un essere umano possa pensare. Okay? La pubblicità non è mica così male, ogni tanto una pubblicità mi fa comodo. Allora, se la pensate così, la pubblicità mirata, in cui nella piattaforma Facebook, come in tante altre, è possibile mostrare, per esempio, un certo prodotto solamente a persone in una certa fascia demografica. Per esempio, io potrei voler mostrare un oggetto vintage, non lo so, tipo un gadget del carosello, solamente alle persone che erano bambine quando c'era il carosello, che non so quando fosse, così rimaniamo nel tema del valore delle pubblicità, e non mi interessa solamente dimostrare ad una persona giovane, voglio mostrare solamente a delle persone di una certa età, a delle persone che magari sono in una certa fascia demografica, magari adesso non è un buon esempio quello che ho fatto, magari solamente a delle donne e non dagli uomini, perché penso che quel tipo di cosa che sto vendendo è una cosa che penso sia più da donne che da uomini, ne venderei di più. Ragiono tanto tipo agli uomini non gliela vendo, invece alle donne gliela vendo, almeno non con quella stessa pubblicità. Ecco, questo tipo di azione si può considerare in violazione. Perché? Perché se io, per esempio, ci sono delle pubblicità valide che io non posso ricevere solamente perché sono una donna anziana, allora, in effetti, sono stata svuotata di un diritto che invece gli uomini giovani a fianco a me hanno.
Sì, e questo è esattamente il caso che è successo alla tizia che ha fatto la denuncia, una denuncia contro Facebook, e che diciamo, il tribunale gli ha dato ragione. Cioè, la tizia in questione era una donna di 48 anni che evidentemente si trattava di un carattere abbastanza assertivo, perché la donna aveva capito che c'erano delle cose che non venivano visualizzate e ha indagato abbastanza e diciamo aveva scoperto,
Anche lei ha messo il zero nella presa.
sì, aveva scoperto praticamente che esisteva un'assicurazione sulla vita. Ricordiamoci, stiamo parlando degli Stati Uniti. Stati
Sì.
Uniti è un posto dove le assicurazioni, diciamo, sono una cosa che dominano la vita degli esseri umani, perché tu
Sì,
devi
più che
avere
da noi.
l'assicurazione non solo per la macchina come da noi, ma devi avere l'assicurazione delle assicurazioni sanitarie, le assicurazioni appunto sulla vita, sulle cose, perché se no rischi che ti trovi a, diciamo, essere sostanzialmente costretto a morire perché non hai soldi per curarti o non hai soldi per affrontare cose impreviste. Perché non esiste un sistema di protezione pubblico per alcune cose, per gran parte delle cose. Cioè, aveva identificato un'assicurazione sulla vita che veniva mandata soltanto alle persone di sesso maschile di età compresa tra i 30 e i 49 anni. Ora, lasciando perdere il dettaglio che io mi, diciamo, mi stupisco sempre di come i pubblicitari diciamo, siano netti nelle valutazioni, cioè 30-49 anni soltanto e soltanto maschi.
Beh, certo, perché sicuramente anche l'assicurazione di una donna evidentemente deve essere fatta da un maschio. Mi sembra, cioè, comunque è veramente
È
incredibile. Le cose
incredibile questa cosa, perché.
quando ci si trova di fronte, no, alla schiettezza, no, che brividi che possono
Sì, e
venire.
in un altro caso ne ho identificato un'altra assicurazione sulla vita. La signora in questione cercava assicurazione sulla vita, ovviamente, quindi per questo ha fatto questo studio così approfondito, che veniva mandata soltanto a persone, indipendentemente dal sesso, ma di età compresa tra i 25 e i 45 anni. E quindi lei era fuori perché ne aveva 48. Quindi sostanzialmente, quindi aveva trovato questa cosa, è che questa pubblicità poi si estendeva su Facebook, perché Facebook c'ha una funzione per gli annunci che si chiama Lookalike Audiences, che fa sì che una serie di pubblicità vengano siano accessibili soltanto a utenti che sono simili, diciamo, che vengono, come dire, selezionati per altre pubblicità praticamente. Quindi praticamente questa cosa si concatena, quindi non è soltanto l'assicurazione in questione che magari ha messo delle selezioni, ma anche tutte quelle che sono, tra virgolette, lookalike, quell'avviso, non verranno visualizzate alla persona in questione. Qui praticamente lei ha fatto una denuncia dicendo che era stata danneggiata perché praticamente non aveva potuto usufruire della pubblicità delle assicurazioni sulla vita che magari gli avrebbero consentito di stipulare un'assicurazione più adatta alle sue esigenze. Cioè, questo è il motivo. Ora, diciamo, lasciamo perdere, stiamo parlando di appunto persone che stanno cercando la pubblicità. Capisco che la maggior parte delle persone non appartiene a questa categoria, però lei stava cercando una pubblicità.
Cioè, per esempio, che siamo una radio senza pubblicità, e in effetti siamo una radio che non fornisce questo tipo di valore aggiunto. Magari voi volete essere informati su qual era la migliore pizzeria secondo noi, non lo saprete mai.
Sì, quindi praticamente lei ha denunciato questa cosa che è stata danneggiata nel senso che è stato più difficile per lei trovare un'assicurazione perché non riusciva a vedere la pubblicità. È andata appunto, ha fatto la denuncia. Facebook si è difesa dicendo che i loro tool sono neutri o neutrali. E tra
Che è
l'altro.
tipo la difesa comunque più priva di, non so, di carisma che mi possa mai venire in
No,
mente,
tra l'altro
ma sarà perché oggi abbiamo già parlato dell'argomento, no, a dismisura.
No, la cosa interessante che verrebbe da ridergli in faccia, onestamente, è che il claim di Facebook è che c'era stato una che non era stata fornita la corretta evidenza, perché la donna non aveva dato evidenza di tutti gli annunci che gli erano stati forniti su Facebook, suggerendo quindi che avrebbero potuto esserci degli annunci che avrebbero potuto portare alle stesse assicurazioni, ma lei non aveva, siccome non aveva fornito, lei diceva che non gli era stata mai data questa pubblicità, ma in realtà lei non ha fornito l'elenco completo di tutti gli annunci che ha ricevuto in tutto il periodo di ricerca su Facebook. Notare, stiamo parlando di migliaia e migliaia, certo, di annunci possibili. È una cosa, ovviamente è una cosa che, se tu in giudizio porti una cosa del genere, è una cosa ridicola, perché nessuno, dato che gli annunci, tipo appunto Facebook, pensate all'applicazione di Facebook sul cellulare o sulla cosa, che pensate che la pubblicità compare semplicemente quando scorrete la schermata di Facebook, ne compaiono decine di pubblicità. È ovvio che nessuno può raccogliere tutte le pubblicità che vengono fornite e farci uno studio statistico per scoprire che è vero che non è mai stata fatta quella cosa.
Sì.
Diciamo, è una cosa che forse solo Facebook può fare, ma perché ha le istruzioni dato server.
Quindi una difesa piuttosto ridicola. Però la sentenza, se la andiamo a guardare, dice qualcosa di più di quello che sembra dire. Cioè dice essenzialmente che le pubblicità mirate sono intrinsecamente discriminatorie, o mi sembra dica quantomeno che magari un'azienda può usarle per differenziare quale slogan utilizza con diversi settori della società. Questo probabilmente non ricadrebbe automaticamente, no? Probabilmente in questo caso, se avesse ricevuto uno slogan diverso o una differenza minore, diversa, tra quello che capita a lei e quello che capita a un maschio giovane, probabilmente questo tipo di accusa accadrebbe. Però quantomeno non si può dire, non si può fare pubblicità mirata solamente nel senso di dire io voglio mandare la mia pubblicità solamente a questo settore demografico, o anche direi, immagino anche che la quantità, non posso dire che ne mando 100 volte di più ad un settore demografico e 100 volte di meno ad un altro, perché è la stessa cosa di dire che a un settore non gliela mando questa pubblicità. Quindi in astratto, se si prende questa sentenza, potrebbe costituire un precedente enorme con cui la pubblicità mirata subirebbe un colpo molto grande, tant'è che mi verrà dire che questo forse vorrà quindi dire che questa sentenza forse verrà ribaltata proprio perché le sue implicazioni sono troppo grandi.
Sì, diciamo che
però quello... diciamo che sicuramente è un altro modo, forse mi viene da dire, forse anche il modo migliore di affrontare il tema della privacy su internet, che in Europa sarà affrontata da un certo punto di vista con più serietà, perché sarà affrontata, diciamo, alla radice con una commissione ad hoc e non con una sentenza sparuta in California. Però affrontandolo come un problema di privacy, sostanzialmente dicendo che invece la pubblicità mirata non è necessariamente male, soltanto che in pratica non c'è tanto margine per farla bene, perché ormai con il GDPR i margini di accuratezza della pubblicità sono drasticamente diminuiti, e questa è una buona notizia.
Sì, diciamo che tra l'altro questa sentenza, oltre ad affrontare il problema così, dice pure una cosa che, diciamo, uno ci si poteva aspettare una cosa del genere, che è sostanzialmente che Facebook fornisce un servizio commerciale e che Facebook stessa ammette, indipendentemente da quello che poi dica nelle sentenze per difendersi, eccetera, ha sostanzialmente ammesso che esiste un meccanismo all'interno di Facebook che esclude categoricamente una serie di categorie di persone dai una serie di categorie di annunci. Di conseguenza, il problema per la corte basta questo per dire che è discriminatoria. Cioè, se tu hai un'ammissione in cui tu hai un meccanismo che ti dice io effettuo esclusioni categoriche da determinate cose per determinati gruppi di persone, questa è discriminazione. Notare che questa cosa sarebbe facilissimo da risolvere, diciamo, Facebook probabilmente farà appello, così vedrà.
Questa discriminazione, anche se questo poi causa un impatto negativo o positivo solamente per alcuni sulla vita delle persone, nel senso, se io no, se semplicemente per esempio no, dico do una pubblicità con colori diversi a demografie diverse, questo senso di,
no, ma in realtà
discriminare in senso tecnico, nel senso di distinguere, non è necessariamente un atto discriminatorio.
No, nel caso di distinzione no, ma leggendo quello che c'è scritto che dà la corte, come la frase che mettono, non c'è una una fase, non c'è un momento in cui dicono che questa cosa deve causare un danno. Tra l'altro questa era un'altra linea della difesa di Facebook, era proprio questa, cioè dire che comunque anche se non gli erano stati, come dire, non gli erano stati mostrati quegli annunci, avrebbero potuto essergli mostrati degli annunci migliori per lei, quindi comunque non era detto che non mostrando quelle assicurazioni, ma mostrandone altre, perché comunque delle assicurazioni venivano mostrate, quelle mostrate non erano migliori delle altre. Questa è un'altra linea di difesa di Facebook. La corte questa l'ha smontata completamente, perché dice appunto che se tu fai un sistema che fa delle esclusioni categoriche, quello è già discriminazione. Cioè, non c'è bisogno che l'esclusione categorica sia a danno. E basta che c'è un'esclusione categorica. Tu una certa cosa non la puoi vedere. Anche se questa cosa poi effettivamente non ti ha creato un vero danno. Quindi questa è una... In questo senso è una posizione molto estremamente netta. Perché, diciamo, prevede che non possano esistere questi sistemi, qua la parola chiave per la soluzione è il categorico, cioè nel senso probabilmente se Facebook avesse avuto un sistema che rendeva semplicemente meno probabile che la signora in questione vedesse quel tipo di assicurazioni, ma non lo rendeva impossibile, magari la sentenza sarebbe stata più morbida. Però siccome Facebook stesso ha ammesso che il sistema permetteva, questa cosa si chiama audience selection, permetteva al pubblicitario, a chi è l'inserzionista, di scegliere delle categorie di persone, quindi era un sistema che sostanzialmente prevedeva, intrinsecamente prevedeva la possibilità di una discriminazione, e qua il problema. Comunque penso che, diciamo, su questo...
E su questo possiamo andare a mettere un po' di musica, era ora, direte voi, e ci risentiamo tra poco, cambiando un po' argomento.
Me to carry that cage, stay long hours, it don't fit the wage. Minimal work, it fits the arrangement. Sod extra sweat and out of time placements. Weak tricks, crap tattoos and spotlight kits. Pull the till away, shop got run raid, mate. Small talk about nothing at all. While you got a suntan and I got what? A piss pot. And we all get a free cream cake on a Friday. It's like school with a bottle of full fat milk down your throat. Get them government antibodies. Turn us all into young offenders, lifers and fucking taxi drivers. When I said I didn't like it, that's because I really don't. I put the till away, get out of the van, mate. We're gonna run raid you. And when I said I didn't like it, that's because I really don't. I put the till away, get out of the van, mate. We're gonna run raid you. The wage don't fit. The wage don't fit. The wage don't fit. You gotta be able to sell yourself, so I stuck my life on eBay. £25, mate. Scratch the lager spot on my chin. I'm hungry, I'm worrying, I'm tinting. I'm the dodgy sailor, I'm that sweat freak from the Kills. Jamie, do me a fucking favour. Banal, banal, banal. Let down your long hair. What's in it for me? A fucking ladder. It's serious, of course it fucking is. Do you think I've ignored fame and fortune for the fucking... in fun of it? Smart price, diceman attitude, throw dice, smart price, obscure, no anthems round here, just concrete chips, a dirty sausage, a £3 bunch of flowers, 62.79, I got fucking jumped, wankers, concrete dagger swaggers, the glint from the blade bounces off the ice arena, diarrhea, night bus confidence killer, your mug and my timing, it's dead brick wood filler, wall plug driller killer. I want a Bantex. Where's your bastard Bantex? When I said I didn't like it.
Oh shit.
That's because I really don't.
Shit.
I put the till away. Get out of the van, mate. We're gonna run raid you. And when I said I didn't like it, that's because I really don't. I put the till away. Get out of the van, mate. We're gonna run raid you. The wage don't fit.
The whites don't fare. The whites don't fare. When I said I didn't like it.
Ancora l'idea nella presa, ancora una trasmissione in replica su Radio Onda Rossa per domenica 15 ottobre. Non potevamo essere in diretta, quindi eccoci qui. Vi abbiamo parlato per un po' delle grandi aziende californiane. Ora, prima di quasi cambiare argomento, abbiamo trattato un po' di grandi argomenti, notizie un po' importanti. Ora abbiamo l'ultima un po' quasi grandina e poi andiamo a scadere vie più nelle notiziole dagli argomenti di modesta serietà. Questa è una notizia, devo dire,
è una notizia, diciamo che è strana, perché è una notiziola, però è un po' più seria.
Sì, è tipo il, cioè, se sono seri allora è una notizia, ma forse non sono seri, o forse abbiamo letto male. Senz'altro non è così come dicono.
Comunque, se leggete i titoli che trovate in giro, sono spunta qualcosa del tipo: Microsoft verso il nucleare, verso l'energia nucleare per la sua intelligenza artificiale, oppure Microsoft decide di fare girare i suoi data center con l'energia nucleare. Microsoft, insomma, argomenti che dicono sostanzialmente Microsoft nucleare per motivi, diciamo, di sviluppo, potenza, energia, l'intelligenza artificiale, sì. Queste cose qua assortite, però in realtà gli argomenti sono Microsoft e nucleare.
Devo dire noi all'inizio non ci abbiamo creduto, abbiamo detto no, aspetta, la notizia sarà questa, sarà che Microsoft per qualche motivo ha un programma di ricerca in collaborazione con aziende che si occupano di nucleare, ma questo non vuol dire che vuole mettere un reattore nucleare nei suoi data center, no? E dai, siamo seri.
Anche perché Microsoft, c'è da dire, anche, diciamo, sotto l'impulso di Bill Gates, diciamo, con tutto il male che abbiamo detto di Microsoft negli ultimi decenni,
sì,
comunque è un'azienda che non si è mai distinta per l'essere anti-ambiente, anzi Microsoft è una di quelle tra le grandi big che, diciamo, che consumano l'energia di svariate nazioni per mandare avanti il loro data center, è una di quelle che è un po' più attenta, diciamo,
cioè nel senso che ha delle soluzioni cloud meno usate di quelle di altri.
Sì, questo è un altro modo di vederla.
Ho capito. Sì, no, se la metti così, no, figurati, certo, tutto. Però invece poi io, no, siccome stavo, no, cercavo lavoro, allora sono andato sul sito della Microsoft a vedere se mi assumevano, e ho scoperto che cercano un Principal Program Manager for Nuclear Technology. Ok, quindi
fino al 100% in smart working, perché non ce l'hanno l'impianto, quindi
esatto. Tra l'altro non so che differenza c'è tra un program manager e un principal program manager, ma questo è l'argomento che è di minore importanza. Però dicono: stiamo cercando un principal program manager per tecnologie nucleari che sarà responsabile per la maturazione e l'implementazione di una soluzione di small modular reactor, quindi il cosiddetto nucleare di quarta generazione, con una strategia energetica a microreattori. L'attività principale è guidare l'integrazione dei, mannaggia le campane,
hai visto che le campane tornano a disturbarci?
Sì, ma tra l'altro per chi ci ascolta non sono nemmeno allineate con un'ora esatta, quindi è soltanto un danno che ci fanno. Comunque il compito sarà quello di curare l'integrazione di questi settori per alimentare i data center su cui ci stanno le intelligenze artificiali e Microsoft Cloud.
Quindi questo è quello che dice. Quindi, diciamo, effettivamente qualche cosa di vero c'è, perché se stanno cercando qualcuno che si occupi di questa cosa, probabilmente il progetto c'è. Qual è il progetto? Diciamo, estrapolandolo, è abbastanza, diciamo, sembra abbastanza chiaro, cioè sviluppare dei microreattori di, tra virgolette, nuova generazione, sarebbe la cosiddetta quarta generazione, che è quella su cui per ora ci sono i prototipi, diciamo, per i propri data center. Quindi sì, il reattore nucleare nel data center era vero, sì. Per sviluppare le diciamo, applicazioni di intelligenza artificiale, il cloud della Microsoft, eccetera, cioè rendere i data center energeticamente indipendenti utilizzando dei piccoli reattori nucleari.
Sì, indipendenti se hanno una miniera di uranio sotto, altrimenti non capisco in che senso sono più indipendenti di un generatore.
E tu, secondo te, per la Microsoft è un problema avere una miniera di uranio?
Ma nel senso, ma allora va bene anche un motore a scoppio, allora sei energeticamente indipendente, se ho un tizio che mi porta una cisterna di gasolio ogni giorno, fatico a capire questo discorso di come il nucleare sia... ti renda energeticamente indipendente. Fatto sta che comunque diciamo che i data center evidentemente tendono ad assumere sempre di più le caratteristiche di gigantismo e no, di accentramento. Qui si passa ad essere non soltanto dei settori molto grandi, militarmente sorvegliati, che consumano moltissima energia, qui si vuole anche fare che gli si sposta lì dentro la produzione stessa di energia con impianti particolarmente problematici, il genere di impianti che le grandi aziende specializzate nel nucleare e gli stati faticano a saper gestire con prudenza, vedi quello che è successo a Fukushima, adesso l'idea addirittura è di spostarne la gestione sempre più in strutture private di dimensione leggermente minore grazie al nucleare di quarta generazione.
Su questa cosa mi sento però di dire una cosa diciamo diversa da quella che dici tu su un argomento che è quello che comunque qua stiamo parlando di progetti, perché il nucleare di quarta generazione, i piccoli reattori nucleari di quarta generazione sembra essere, cioè non sono paragonabili ovviamente alle mega centrali tipo di seconda generazione, tipo quella di Fukushima, che hanno problemi di tipo decisamente diverso. Il punto è il solito, cioè nel senso il nucleare di quarta generazione effettivamente risolve vari problemi delle generazioni precedenti, ma vari non sono tutti. È quello che bisognerebbe chiedersi, al solito quello che non viene chiesto completamente è la reale utilità di questa mostruosa produzione di energia, cioè se veramente il gioco vale la candela. Poi diciamo, qua siamo anche dal punto di vista della Microsoft, stiamo parlando di una cosa che è ancora a livello di studio, cioè certo magari poi viene fuori che neanche a loro conviene fare si reattori nucleari, certo. E tornano al caro vecchio petrolio o al caro vecchio gas, oppure magari scoprono che col solare gli funziona meglio o robe del genere, però il concetto è sempre lo stesso, non viene neanche tenuto in considerazione la possibilità di trovare un modo per ridurre l'energia consumata. Il problema è sempre incrementare l'energia consumata. Poi sul fatto che sia che loro abbiano scelto di studiare sul nucleare, sui piccoli reattori nucleari di quarta generazione, diciamo, fa molto notizia Microsoft verso il nucleare, però d'altra parte consideriamo che questi tipi di reattori non sono paragonabili né come tipo di inquinamento, né come tipo di combustibile, né come tipo di altra, diciamo, di pericolosità a quelli a cui, che, diciamo, cui ci hanno abituato i vari disastri. Però,
ma la sparpagliano, sicuramente ne parliamo tanti di più.
Sì, la sparpagliano, diciamo, lo scopo forse che magari uno dovrebbe guardare un po' è che probabilmente queste cose sono anche abbastanza, come dire, portate avanti dallo Stato americano, gli Stati Uniti, perché diciamo rientra in un progetto volendo di come dire sovranizzazione, vogliamo chiamare, pure della produzione energetica, perché questi piccoli reattori servono, perché così devi importare meno combustibili fossili, utilizzi l'uranio che c'hai o le miniere di uranio che c'hai oppure anche l'uranio che c'hai già. Esistono tecnologie del nucleare di quarta generazione che dichiarano, perché ci sono solo prototipi, siccome non devono utilizzare l'uranio arricchito, l'uranio normale, che è quello che già hanno estratto, che già c'è in giro, è sufficiente per fare funzionare queste centrali. In realtà non ne devi estrarre altro, perché non hai bisogno cioè c'è già in giro abbastanza per fare funzionare questi reattori. Però sta cosa ovviamente stiamo parlando sempre di tecnologie allo studio. Per cui, diciamo, volevamo dirvi questa notizia, se vi capita questa cosa della Microsoft che vira verso il nucleare, la notizia effettivamente è questa, non stanno costruendo un'altra Fukushima dentro a Seattle, stanno assumendo una persona per fare questo studio, che però è propedeutico a qualcosa che probabilmente avverrà.
Sì, poi andiamo avanti, qui siamo in chiaro argomento di notiziole. Avete presente gli adattatori dei monitor, cioè quelli che vi portano tipo da DisplayPort a HDMI o da DVI a, non lo so, ci sono tipo la versione mini, macro, da Lightning alla qualunque, un oggetto che tipicamente io ho sempre comprato dal negozietto che vende, no, oggetti disparati sotto casa da marche casuali, ma che me le offrono ad un prezzo ragionevole. Però no, se ci pensate, dentro a questi oggetti, alla fine per fare tipo, no, la transcodifica di un flusso video o comunque il rincapsulamento, alla fine ci devono stare dei chip, più o meno, dei chip in cui più o meno gli passa il flusso video attraverso. È vero che siccome molte di queste piattaforme sono un po' simili, non devono fare tante cose, quindi sono chip piuttosto semplici ed ecco perché costano poco, però comunque c'è un po' di logica dietro. Addirittura però c'è qualcuno ha trovato un caso in cui dentro quell'oggetto in realtà c'era proprio un computer. C'era un computer.
Diciamo che non è stata un'indagine difficile, ecco.
Sì, la cosa è stata particolarmente visibile, nel senso che tu in genere quando lo attacchi lo vedi in pente, vedi poi il monitor esterno e niente, poi dal computer tu attivi il monitor, fai quello che devi fare, ma vedi un monitor in più. In quel caso invece questa persona si trovava un sistema che gli identificava di aver inserito un computer, poi gli diceva che doveva installare un'applicazione, doveva installare un'applicazione, doveva autorizzare la condivisione di una quantità di dati con questa applicazione, un'altra applicazione con voto e recensioni negative sull'App Store, e dopo aver dovuto autorizzare qualsiasi cosa, la condivisione di un mare di dati, effettivamente la condivisione ha funzionato. Insomma, evidentemente lì in mezzo c'era proprio un computer che leggeva il flusso video e poi lo rimandava questo flusso video e stava in mezzo. E in effetti poteva fare veramente di tutto, perché poi un computer chiaramente può a quel punto, no, accedere alla rete in vari modi, puoi attivare il wifi, si presta ad una serie di utilizzi, diciamo, noi generalmente a pensare che i cavi non ci fregano, ma i cavi a volte invece ci potrebbero anche fregare.
Sì, diciamo che questa cosa poteva farla senza dire niente. Questo tizio sì. E si è imbattuto in uno particolarmente, come dire, sincero, che ha voluto dirgli: guarda che io ci sono, faccio queste cose, condividimi questi dati, che
sì,
così è tutto a posto, io mando i miei dati in Cina, perché li mandava in Cina,
sì,
okay, e va bene così. Quindi diciamo, ecco, tu puoi usare il tuo cavo. Notare che appunto trattasi di sostanzialmente un convertitore, una cosa che diciamo, i non addetti ai lavori non c'è manco il chip, cioè sono quelle cose che diciamo nell'immaginario collettivo c'hai una presa da un lato, una presa dall'altro è solo un filo, e in mezzo c'è solo un filo. In realtà la maggior parte non, cioè, queste cose non funzionano così, c'è dentro il chip, ma il chip generalmente non dovrebbe fare queste cose.
Però in effetti in questo caso, siccome questo servizio di sorveglianza commerciale effettivamente voleva ottenere parecchi dati, aveva dovuto proprio farsi questo sistema che era molto palese. Ma se al sistema bastasse essere un po' meno invasivo e essere un sistema più magari adatto alla sorveglianza, in effetti non ci metterebbe molto a fare un sistema che, oltre a far passare i dati in maniera tutto trasparente, quindi senza dover installare delle cose che chiaramente rendono visibile il fatto che c'è del tracciamento in mezzo, potrebbe tranquillamente ricondividere per esempio il video in wifi, no? Non ci sarebbe niente di particolarmente strano, così come tutta quanta, diciamo, la sicurezza legata ai dispositivi fisici sembra essere qualche cosa che quando progettano i computer si dicono vabbè, poi questa la facciamo domani, e poi non la fanno mai, nel senso che tendenzialmente i sistemi operativi funzionano che tutto quello che gli attacchi via hardware è buono automaticamente, e quindi in realtà ci sono una quantità di attacchi hardware che per esempio qualsiasi pennetta USB o anche qualsiasi cavo USB potrebbe tranquillamente fare, di cui il più famoso è quello della rubber duck cosiddetta, che è l'idea che voi quando inserite una pennetta qualsiasi cavo USB, diciamo, può comportarsi come una tastiera o come un mouse e di conseguenza può scrivere cose e ci sono dei vari modi con cui una tastiera, una persona con una tastiera anche senza poter vedere lo schermo riesce a fare delle cose invadenti sul proprio computer. Insomma, questo era un momento, diciamo, di in cui noi rintuzzavamo una malsana paura della tecnologia, direi, in cui andavamo proprio a dire no, cioè, in effetti potrebbero fare di tutto, è vero che non c'è mai successo, non c'è mai capitato, però potrebbe capitare, non si sa mai, mentre nella notizia successiva noi andiamo a dire, a parlare delle tecnologie che ci piacciono, anzi da ora in poi noi parliamo solamente di tecnologie, di modelli economici, di sviluppo del software che noi ci sentiamo di approvare.
Sì, più o meno. Comunque, la prossima riguarda una estensione per Firefox, che è una delle nostre estensioni preferite,
sì.
Oltre ad essere una delle più usate, che
è una da noi o più usate da chi?
Da tutti, in realtà da tutti.
Ma non penso sia molto usata. Sì, è molto usata?
Da tutti quelli che si sono posti il problema, in realtà, penso sia una delle più usate, sì, da quelli che si sono posti il problema. Poi magari, diciamo, il fatto che la maggior
siamo
parte...
Siamo tutti in questa stanza?
Non siamo tutti in questa stanza, ne conosco almeno un numero sufficiente per superare l'idea di una mano.
Ok, figuriamoci nella presa.
Esatto. Stiamo parlando è una notizia un po' vecchiotta, però la diamo ora perché ce ne siamo accorti ora, sì. Empiricamente. Stiamo parlando dell'applicazione che si chiama Bypass Paywall Clean, nella sua versione, diciamo, originale, che sostanzialmente è sparita dall'elenco delle estensioni disponibili per Firefox, degli add-on per Firefox. Praticamente questa cosa è successa verso aprile-maggio, se non sbaglio, che questo add-on è sparito, ne è rimasto uno col nome molto simile, ma che non è lui, è un altro che funziona.
Adesso ci sono 200 con nomi simili, sì. Nella nostra esperienza questo è quello che funziona.
Sì, quello che funziona, diciamo...
Non l'abbiamo testati tutti.
Però ce ne sono alcuni che non ci vuole qualche secondo a capire che non funzionano, altri che funzionano un poco meglio, questo è quello che ci ha soddisfatto di più. Come dice il nome, è un software che serve a bypassare i paywalls che vengono messi sui siti web. Molti siti web hanno dei paywall in cui tu o paghi o non puoi leggerli, o puoi leggere solo una parte, o puoi leggere solo un numero limitato di articoli, o puoi fare, insomma, queste cose... ci sono limitazioni di qualche tipo. Ora, questa cosa rientra nella famosa polemica sul ripagare gli editori delle notizie, eccetera. Questa estensione è stata molto attaccata perché effettivamente consente di accedere a un numero abbastanza elevato di articoli.
Cioè, perché fa quello che dice?
Perché fa quello che dice di fare, a differenza di molte altre estensioni che fanno un nome simile, ma in realtà non fanno quello che dicono di fare. E quindi alla fine è stata tolta da Firefox su ordine di Mozilla con spiegazione.
Vai.
Nessuna.
Ah, nessuna spiegazione.
Nessuna chiara spiegazione, nel senso, semplicemente non è stata fatta una cosa in anticipo, è stata rimossa e basta. Sostanzialmente la rimozione è dovuta a un claim del Digital Millennium Copyright Act, al solito.
Bene.
Se negli Stati Uniti funziona che se viene fatto un claim di questo tipo non bisogna aspettare l'ipotetica sentenza per agire. In questo caso Mozilla ha semplicemente rimosso perché, essendoci il claim, casomai lo rimette se la cosa è negativa, però in una prima fase la deve togliere.
Sì, esattamente, il che è ovviamente particolarmente problematico ricordiamo infatti che il DMCA, malgrado non sia particolarmente efficace su un piano fattuale, tutto quanto quello che fa è punire, cioè la cosa che gli viene meglio è punire la diffusione di strumenti che permettono di accedere a dei contenuti in maniera completa. Sostanzialmente questo è quello che fa, va a colpire la diffusione degli strumenti, che loro chiamano, di circonvenzione dei sistemi di restrizione dei diritti. Ovvero, se un sistema ha messo un paywall, cioè il punto è che come funzionano queste estensioni? Funzionano perché a volte voi vedete il paywall, ma nel codice della pagina l'articolo c'è. Quindi in qualche modo può essere mostrato.
Sì,
l'idea
cosa...
alla base è che è vero che è molto semplice tirare fuori quel testo, ma beh, e voi potreste anche farlo, ma uno strumento che vi permette di farlo, questo no, non può essere diffuso.
Sì, perché sarebbe una violazione di un sistema di protezione che era stato inserito. Diciamo, queste cose uno diciamo, potrebbe chiedersi, ma perché allora ci mettono il testo nella pagina? Non potrebbe essere, cioè non potrebbero a monte risolvere il problema semplicemente dando un accesso dietro pagamento.
Beh, con... certo, buoni tutti.
Certo,
così.
Potrebbero fare così, però considerate che in realtà gli editori di articoli o di giornali non sono interessati a una cosa del genere, semplicemente perché a loro interessa che la persona raggiunga l'articolo, legga i titoli, legga i sottotitoli.
E per raggiungerlo è importante che il contenuto dell'articolo sia su Google, perché se loro, per esempio, che fanno? Mostrano tipo solo il primo paragrafo, quindi voi potreste chiedervi, non potrebbero mettere solo il primo paragrafo e tutto il resto non lo mettono nella pagina? Ma se tutto il resto non lo mettono da nessuna parte, Google non li può indicizzare. Per farlo vedere a Google, da qualche parte questo su internet deve stare, e se da qualche parte su internet può stare, allora va da sé che anche si può anche fare un sistema, cioè se se lo può pescare Google se lo possono pescare pure gli altri, più o meno.
Sì,
per
esatto,
come funziona internet.
Il principio è questa cosa, perché loro in realtà, allora la questione di lana caprina sulla legalità di queste estensioni è proprio questa, cioè tu dici, ah, è proibito, sarebbe un furto pigliare la notizia dal un giornale, per esempio, che deve pagare i giornalisti per avere la notizia. Ma lo stesso giornale è quello che la notizia in realtà la pubblica, la mette online a disposizione di tutti con degli artifici per fare sì che soltanto alcuni lo possano leggere. La domanda che fa capire la domanda in questione, appunto, la domanda di Lana Caprina è: ma noi, quindi, se io ho un sistema, cioè riesco a capire un modo per leggere questa cosa, non sto in fondo leggendo qualche cosa che il cui proprietario stesso ha reso pubblico, di conseguenza in realtà non sto rubando niente, perché quella cosa è messa là, è pubblica, è soltanto che è pubblica ma con delle difficoltà per le persone, in maniera tale che soltanto qualcuno la può leggere. E quindi, diciamo, il problema è se tu rientri o meno nella categoria di quel qualcuno. Questo rende, diciamo, dubbia la legalità di queste cose, perché se tu parli con l'editore è chiaramente proibito, ma se tu vai a guardare effettivamente cosa fanno, l'articolo è pubblico ed è là, diciamo, è soltanto questione di saperlo leggere.
Sì, notare che nel caso di YouTube DL, che è un caso simile di cui tante volte abbiamo parlato, alla fine, a un certo punto, GitHub ha dovuto prendere le difese ed era, diciamo, GitHub era nel ruolo in cui questa volta si trova Mozilla, ricordiamo che GitHub è di proprietà di Microsoft, e di fatto quello a cui avevamo assistito era il fatto che dopo un po', alla fine, eravamo tornati a vedere YouTube DL tutelato e anzi addirittura di fatto la Microsoft supportarlo nel processo. Qui questo non è arrivato perché si tratta di un caso più di nicchia. Comunque, a proposito di Microsoft e di casi di nicchia, questa è, secondo me, la notizia bomba della puntata di oggi. Brutta notizia per le tante persone che, come linguaggio di elezione, utilizzavano VBScript, un linguaggio che era supportato solamente da alcuni degli strumenti Microsoft, da non confondersi con il Visual Basic. Visual Basic ha avuto una vita un po' più lunga ed è comunque durato di più, ha avuto anche delle sostanziali reimplementazioni in free software, no? Come si chiamava? Gambas
sì. Mamma mia,
che t'ho detto,
che cosa mi hai ricordato,
insomma, certe cose non spariscono mai dalla memoria. Invece niente, Microsoft ha deciso di ritirare VBScript, peccato per le tante persone che c'erano affezionate, diciamo un pezzo della nostra memoria di tanti anni fa che se ne va. Tanto non ho mai saputo programmare in VBScript io, quindi tra l'altro non so nemmeno di cosa sto parlando, però comunque l'idea che se ne vada mi fa triste.
sì, se qualcuno, cioè, ovviamente,
spero
se
magari ci sia una versione premium di Windows in cui lo inseriscano. Questo mi farebbe molto piacere, in cui magari io posso contribuire a questo progetto che è Windows, e loro in cambio mi danno VBScript.
Certo. Comunque, lasciamo perdere, quindi diciamo, stendiamo un velo su tutti quelli che su VBScript e tutti quelli che lo utilizzavano come linguaggio principale, tra l'altro che già qui già era stato dato un colpo ferale perché Edge di Microsoft stessa già non lo supportava più, quindi,
eh sì, perché è supportato da Internet Explorer e da qualcos'altro che devo dire non ho manco capito che è, però da qualcos'altro, ma Internet Explorer lo supportava ed Edge no, quindi insomma la modernità chiaramente non ha veramente rispetto.
Sì, per... e passiamo quindi, dopo il VBScript, che diciamo, avrebbe potuto avere la dignità di ultima notiziola, passiamo con un'altra notiziola, in realtà, che riguarda sempre la Microsoft,
sì.
Che è, diciamo, una notizia che a me non mi tange più di tanto come notizia, però effettivamente... Penso che
invece quella di prima.
Quella di prima, VBScript, per riuscire a ricordarmi la distinzione con Visual Basic. E mi ha toccato tanto. No, questa qua perché è una notizia, una cosa che è stata scoperta, diciamo, da un sito tedesco, Deskmodder, che si è studiato i file di Windows 11. E ha scoperto che praticamente all'interno dei file di Windows 11, in particolare all'interno del file slmgr.ini, che è uno script per la gestione delle licenze, cioè nel senso che è un file di inizializzazione per uno script che serve per la gestione delle licenze di Windows, e sono spuntate delle chiavi che lascerebbero intendere che Microsoft sta pensando a un servizio di abbonamento.
Quindi non più il sistema delle licenze perpetue, che è quello che si vede adesso con Windows.
Diciamo che questa cosa qua, un'idea ce la potevamo avere per il fatto che con Microsoft 365 sono spuntati il concetto di applicazioni a tempo per cui tu paghi un abbonamento. Però diciamo, questa cosa era stata vista finora come un abbonamento che ti davano un poco come Google l'applicazione assieme a tutto il pacchetto di spazio, cloud, eccetera. Tu in realtà pagavi il pacchetto di spazio, cloud, eccetera, incluso c'era l'applicazione. Però quello che può che sembra da questa cosa è che il sistema a pagamento, cioè ad abbonamento, potrebbe essere esteso direttamente a tutto il sistema operativo.
E niente, non sappiamo esattamente questo poi come si articolerà, se sarà chissà, un modello freemium o un modello diverso, lo scopriremo. Sicuramente abbiamo visto che Windows ha cambiato varie strategie nei suoi sistemi di licenze negli ultimi anni, inizialmente un po' ricalcando, se vuoi, il modello forse più simile a quello che aveva Apple, non lo so se è proprio uguale. Comunque, diciamo di... vabbè, niente, con qualche cambio all'orizzonte si vede. Ma in effetti era più importante quella del VBScript, doveva essere quella di misura. Abbiamo fatto un errore madornale.
Sì, abbiamo fatto un errore. Comunque entrambe cose importanti del mondo Microsoft, che diciamo, gli utenti Microsoft più affezionati magari ci potranno commentare meglio.
Allora, con questo la chiudiamo qui e noi quindi ci risentiamo la settimana prossima, tra due settimane. La verità è che ancora non lo sappiamo bene, ma voi nel dubbio potete senz'altro sintonizzare la vostra radio su 87.9 domenica alle ore 21, perché se anche non ci siamo noi ci sarà una trasmissione da noi personalmente selezionata con le nostre mani, che potrebbe essere per esempio una trasmissione di stacca a stacca, come talvolta è il caso. A volte mandiamo delle nostre repliche, ma in questo periodo è un po' che non rimandiamo la trasmissione di Radio Blackout, che consideriamo nostra sorella, quindi chissà, potrebbe anche essere il loro turno. E per questa sera il palinsesto di Radio Onda Rossa termina qui. Da domattina riprendiamo con la rassegna stampa. Ciao ciao
ciao.
una trasmissione di stacca a stacca, come talvolta è il caso, a volte mandiamo delle nostre repliche.
Mamma mia!
In questo periodo è un po' che non rimandiamo la trasmissione di Radio Blackout, che consideriamo nostra sorella, quindi
che
potrebbe anche
ricordato,
insomma, certe cose nel loro turno. E per questa sera il palinsesto di Radio Onda Rossa te l'ha la memoria. Qui da domattina riprendiamo con la rassegna stampa. Ciao. Invece niente, Microsoft ha deciso di ritirare VBScript, peccato per le tante persone che c'erano affezionate, diciamo un pezzo della nostra memoria di tanti anni fa che se ne va. Tanto non ho mai saputo programmare VBScript io, quindi tra l'altro non so nemmeno di cosa sto parlando, però comunque l'idea che se ne vada mi fa triste.
Sì, se qualcuno, cioè, ovviamente,
spero magari ci sia una versione premium di Windows in cui lo inseriscano. Questo mi farebbe molto piacere, in cui magari io posso contribuire a questo progetto che è Windows, e loro in cambio mi danno VBScript.
Certo. Comunque lasciamo perdere, quindi diciamo stendiamo un velo su tutti quelli che su VBScript e tutti quelli che lo utilizzavano come linguaggio principale, tra l'altro che già era stato dato un colpo ferale perché Edge di Microsoft stessa già non lo supportava più, quindi,
sì, perché è supportato da Internet Explorer e da qualcos'altro che devo dire non ho manco capito che è, però da qualcos'altro, ma Internet Explorer lo supportava ed Edge no, quindi insomma la modernità chiaramente non ha veramente rispetto.
Sì, e passiamo quindi, dopo il VBScript, che diciamo, avrebbe potuto avere la dignità di ultima notiziola, passiamo a un'altra notiziola, in realtà, che riguarda sempre la Microsoft,
sì.
Che è, diciamo, una notizia che a me non mi tange più di tanto come notizia, però effettivamente penso che
invece quella di prima.
Quella di prima. VBScript per riuscire a ricordarmi la distinzione con Visual Basic. mi ha toccato tanto. No, questa qua perché è una notizia, una cosa che è stata scoperta, diciamo, da un sito tedesco, Deskmodder, che si è studiato i file di Windows 11. E ha scoperto che praticamente all'interno dei file di Windows 11, in particolare all'interno del file slmgr.ini, che è uno script per la gestione delle licenze, cioè nel senso che è un file di inizializzazione per uno script che serve per la gestione delle licenze di Windows, e sono spuntate delle chiavi che lascerebbero intendere che Microsoft sta pensando a un servizio di abbonamento.
Quindi non più il sistema delle licenze perpetue, che è quello che si vede adesso con Windows.
Diciamo che questa cosa qua, un'idea ce la potevamo avere per il fatto che con Microsoft 365 sono spuntati il concetto di applicazioni a tempo per cui tu paghi un abbonamento. Però diciamo, questa cosa era stata vista finora come un abbonamento che ti davano un poco come Google l'applicazione assieme a tutto il pacchetto di spazio, cloud, eccetera. Tu in realtà pagavi il pacchetto di spazio, cloud, eccetera, incluso c'era l'applicazione. Però quello che può che sembra da questa cosa è che il sistema a pagamento, cioè ad abbonamento, potrebbe essere esteso direttamente a tutto il sistema operativo.
E niente, non sappiamo esattamente questo poi come si articolerà, se sarà chissà, un modello freemium o un modello diverso, lo scopriremo. Sicuramente abbiamo visto che Windows ha cambiato varie strategie nei suoi sistemi di licenze negli ultimi anni, inizialmente un po' ricalcando, se vuoi, il modello forse più simile a quello che aveva Apple, non lo so se è proprio uguale. Comunque, diciamo di vabbè, niente, con qualche cambio all'orizzonte si vede, ma in effetti era più importante quella del VBScript, doveva essere quella di misura. Abbiamo fatto un errore madornale.
Sì, abbiamo fatto un errore. Comunque, entrambe cose importanti del mondo Microsoft, che diciamo, gli utenti Microsoft più affezionati magari ci potranno commentare meglio.
Allora, con questo la chiudiamo qui e noi quindi ci risentiamo la settimana prossima, tra 2 settimane. La verità è che ancora non lo sappiamo bene, ma voi nel dubbio potete senz'altro sintonizzare la vostra radio sul 87.9 domenica alle ore 21, perché se anche non ci siamo noi ci sarà una trasmissione da noi personalmente selezionata con le nostre mani, che potrebbe essere per esempio una trasmissione di stacca a stacca, come talvolta è il caso. A volte mandiamo delle nostre repliche, ma in questo periodo è un po' che non rimandiamo la trasmissione di Radio Blackout, che consideriamo nostra sorella, quindi chissà, potrebbe anche essere il loro turno. E per questa sera il palinsesto di Radio Onda Rossa termina qui. Da domattina riprendiamo con la rassegna stampa. Ciao ciao!
Ciao.